Preghiamo prima di entrare nel Padre nostro. Signore, guidaci ancora questa mattina, che la Tua parola possa essere un balsamo alla nostra vita, un balsamo per il nostro spirito, ne abbiamo bisogno. Ti chiediamo di compiere questo miracolo, nel nome di Gesù. Amen. Scusatemi, ma farò un dispetto a quel fratello del sud che diceva che non bisogna togliersi la giacca perché nella Bibbia c'è scritto giacché. Allora, però ho veramente caldo e mi sento più libero così. Perdonatemi, ma entriamo in estate. Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra così come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la gloria, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Allora, noi abbiamo iniziato questa preghiera nella parte dalla metà in avanti, verso la fine, cioè abbiamo visto quelli che sono gli aspetti di questa richiesta che ci interessano direttamente. Adesso partiamo dall'inizio. Padre nostro, questa invocazione stupenda che Gesù insegna ai suoi discepoli, Padre nostro. E vorrei che, pensando a questo Padre nostro, ognuno di noi pensasse alla stupenda bellezza che ne deriva da tutto questo. Se c'è un Padre nostro è perché noi siamo suoi figli. Sembra logica la deduzione. Allora, vorrei che questa mattina il nostro spirito, particolarmente la nostra mente, fosse concentrata su questi benefici stupendi che possiamo avere in quanto figli, siccome abbiamo un Padre nostro. Non è un padre in senso biologico. Già nell'Antico Testamento, anche se molto sbiadito, c'è quest'idea di Dio come padre. È molto sbiadito, ma c'è. C'è. Geremia 31:20. Vorrei leggere questo testo che mi sembra molto esplicativo. Geremia 31:20. Recita così: Efraim, è dunque per me un figlio così caro? Un figlio prediletto? Da quando io parlo contro di lui, è più vivo e continuo il ricordo che ne ho. Stupendo o no? Perciò le mie viscere si commuovono per lui e io certo ne avrò pietà, dice il Signore. Quindi c'è nell'Antico Testamento, seppur sbiadito, questo concetto di Dio come padre. Ma come si rivela verso il suo popolo Dio come padre? Che cosa fa? Che cos'è? Dio rivela il suo spirito paterno nel fare delle azioni, nel fare qualcosa, prima di tutto nel redimere il suo popolo, nel guidare il suo popolo, nel proteggere il suo popolo, nell'educare il suo popolo, quel popolo che lui ha scelto. Ripeto, non è un padre in senso biologico. Però, come dicevo, questa figura di Dio come padre è sbiadita e oscurata perché c'è un'altra figura che impera di più nell'Antico Testamento, che è il Dio legislatore, il Dio giudice. La legge dominava il pensiero e il modo di vivere dell'ebreo pio. Allora, questo è importante, perché quando Gesù arriva, entra in azione e insegna il Padre nostro, e non solo, come vedremo, Gesù fa qualcosa di estremamente nuovo e imperdonabile per i suoi contemporanei israeliti. Se teniamo conto di questo contesto, come dovremmo tener conto, capiremo meglio l'impatto spirituale che doveva produrre il messaggio di Gesù quando insegnava ai suoi Padre nostro e quando lui si rivolgeva a Dio come padre, il suo padre. Mi sembra che solo in un'eccezione non lo fa, ma per tutto il resto Gesù si rivolge sempre a Dio come padre, come padre. Questa invocazione, Padre, esprimeva da parte di Gesù un legame con Dio molto forte e profondo, estremamente superiore a qualsiasi altro rapporto umano tra padre e figlio. Per questo motivo, questo è interessante notarlo, quando Gesù era con i suoi discepoli, non diceva mai o non ha mai detto Padre nostro, ma diceva Padre mio e Padre vostro. Secondo la sua testimonianza, che adesso andremo a leggere in Matteo 11:27, il rapporto che Gesù aveva con suo padre era unico, estremamente unico, come unica era la sua condizione di figlio unigenito. 11:27 Matteo, ce l'abbiamo qui vicino, se per caso siete nella preghiera. E lui dice questa frase un po' complicata che ha messo in crisi ogni cosa. Matteo 11:27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Qui c'è un rapporto tra Gesù e il Padre che è veramente il massimo. Però torniamo ai discepoli, al rapporto dei discepoli con il Padre, con Dio. Anche i suoi discepoli, seppur limitati, molto limitati, avrebbero goduto del privilegio di avvicinarsi a Dio come figli. Ecco perché dico, teniamo in mente la bellezza dell'essere figli. Di avvicinarsi a Dio come figli in tutta libertà e fiducia, invocandolo con il familiare Abba, papà. Questa parola non sarebbe mai stata usata nella preghiera dagli ebrei contemporanei di Gesù, perché era troppo osè in un certo senso, era poco rispettosa nei confronti del Dio che loro chiamavano Yahweh, poco rispettosa. Ma Gesù pose fine ai tabù ingiustificati. Non era più il caso di avere questa distanza tra gli uomini e Dio, se avrebbero creduto in Lui. La preghiera dei suoi figli doveva diventare un dialogo sincero, sempre rispettosa, sì, ma un dialogo semplice e sincero con il Padre Celeste. Ecco perché Gesù insegna Padre nostro. Essere figli di Dio. Vogliamo vedere qualche beneficio, solo esempio, a mo' di esempio. Essere figli di Dio è qualche cosa di arricchente e stupefacente. Così dovrebbe essere. Perché i figli di Dio godono della misericordia del Padre Celeste, come dice Luca 6,36. I figli di Dio godono del perdono del Padre Celeste, come dice Marco 11,25. I figli di Dio godono della cura del Padre Celeste, come dice Matteo 6,8. Godono di quella benefica disciplina, come dice Ebrei 12, eccetera, eccetera, eccetera. Questa mattina abbiamo cantato, siamo riusciti, dopo varie peripezie, a cantare anche quel canto, il Salmo 103. Anima mia, non dimenticare nessuno di tutti i suoi benefici. Benefici che abbiamo in quanto figli di questo Padre Celeste. E alla luce di queste benedizioni, riusciamo a capire come gli autori del Nuovo Testamento, soprattutto Paolo, trovassero una forza inesauribile, incontenibile, di incoraggiamento e stimolo nel fatto che Dio è Dio nostro Padre, come dice Romani 1,7 e Prima Corinzi 1,3. Di questo fatto hanno goduto e continuano a godere milioni di cristiani, noi compresi, se siamo suoi figli. Però questa gioia, dobbiamo dirlo, ed è stato accennato stamattina anche da Emiliano, questa gioia contrasta con il sentimento di solitudine, di sconforto e anche di disperazione di coloro che sono spiritualmente orfani e non possono, non riescono, non sanno invocare Padre nostro. Per molte di queste persone la vita è una dura lotta, è un conflitto estenuante, è una sofferenza continua, è una sconfitta, è un disagio, eccetera, eccetera. Fratelli e sorelle ed amici, se sopprimiamo Dio, se cancelliamo Dio, che cosa ci rimane davanti alla vita e davanti alla morte? Proviamo a porci questo interrogativo. Se Dio dovesse scomparire, che cosa faremmo? Prima di tutto sarebbe forse meglio dire ce ne accorgeremmo e poi che cosa faremmo? Nulla. Nulla. Chi invocheremo? Il nulla. Nessuno. C'è un certo scrittore che si chiama Hemingway che ha espresso in modo impressionante questa realtà. È tragica, fa venire la pelle d'oca in uno dei suoi racconti. Riferisce l'esperienza di un cameriere in un piccolo bar. Passata mezzanotte, l'ultimo cliente è uscito, il locale è vuoto e lui è triste, è angosciato e si chiede: che cosa mi ha portato questo giorno? E dice fra sé: tutto è stato un nulla. Anch'io sono un nulla. E comincia a piangere e a singhiozzare. E la cosa più tragica, secondo questo racconto, che recita il Padre nostro, ma con una micidiale, orribile variazione. Prega nel vuoto e al nulla assoluto. Sentite. nulla nostro che sei nel nulla. Nulla sia il tuo nome, venga il tuo nulla, così come nel nulla, come nel nulla. Dacci oggi il nostro nulla quotidiano, liberaci dal nulla, poiché tuoi sono il nulla e il nulla e il nulla. E conclude parafrasando le prime parole dell'angelo quando va da Maria. Salve nulla, piena di nulla, il nulla è con te. Bello, eh? Edificante. Terrible. Terribile. Forse un'illustrazione patetica e un po' esagerata, ma chiediamoci quanto può essere esagerata. Guardiamoci attorno e cerchiamo di vederci come uomini e donne che sono figli di Dio, se non fossero figli di Dio e non potessero rivolgersi a questo Padre Celeste chiamandolo Padre nostro. Ah, sarà esagerata, ma se non ci fosse Dio io sarei il primo a recitare questa preghiera. Credo che qui ci sia il riflesso dell'esperienza di quelli che vivono, come ancora ci ha ricordato Emiliano, e come dice l'Apostolo Paolo agli Efesi 2,12, come quelli che vivono senza speranza e senza Dio nel mondo. Solo chi crede in Gesù Cristo. E questo lo dobbiamo predicare, sta a noi. Non ci sono altre vie. Solo chi crede in Gesù Cristo, figlio di Dio, può essere liberato dal vuoto opprimente del nulla. E alla fine di ogni giorno può alzare lo sguardo, tornando al racconto di prima, al di sopra dei locali vuoti della nostra vita, rivolgere al cielo questo sguardo e sentire la pace profonda che emana, che viene fuori da questa invocazione, Padre nostro. Anche qui, ancora una volta, dobbiamo andare all'esempio di Gesù, rifarci alla sua testimonianza del nostro Maestro, il Signore Gesù Cristo, la cui vita dal principio alla fine fu retta da questo pensiero e da questa coscienza profonda che aveva nel suo rapporto con il Padre. Già da adolescente, vi ricordate? Dodicenne, quando viene dimenticato nel Tempio. Lui, ci dice il testo, si occupava delle cose del Padre. Continuò ad occuparsene durante tutto il suo ministero pubblico. E come non dimenticare le sue ultime parole sulla croce? Padre, Padre, perdona loro. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. E lo abbiamo detto, ridetto. E lo ridico un'altra volta, fu Gesù a istruire i suoi discepoli sul carattere paterno di Dio e ad insegnare a pregare, dicendo Padre nostro. Ma con che fiducia? Solo per proferire delle parole? No, con la fiducia che le loro richieste sarebbero state esaudite. Ascoltate, per la fede in Gesù, in Lui, i Suoi discepoli erano figli di Dio, e torniamo di nuovo qui, figli di Dio, che con piena certezza di fede si potevano e si possono accostare al loro Padre, coscienti delle loro proprie debolezze, questo è sicuro ed è pacifico, e non ci piove, coscienti delle proprie debolezze, ma c'è un ma, Non finisce qui la partita. Fiduciosi nella grazia e nella misericordia del nostro Dio, che è Padre nostro. Vado alla conclusione. Questo concetto che ho appena espresso, che è un concetto della rivelazione biblica, è di estrema importanza per noi cristiani, fratelli e sorelle. Cerchiamo di legarcelo qui all'orecchio, perché qui è costruito, è delineato, è configurato, è strutturato il profilo della nostra identità. Chi siamo? Chi siamo? Sapete tutti chi siete? Chi siamo? Ebbene, per natura noi siamo quello che siamo. Mi piace definirmi una bella schifezza. Una bella schifezza. E per natura, non voglio offenderti, ma sei una bella schifezza. Essere imperfetti e peccatori, questo dice la parola di Dio. Ma, meno male che ci sono dei ma per grazia, e di nuovo viene fuori Emiliano, ma per grazia noi siamo figli di Dio. E questo deve mettere fine, la parola fine, a qualunque timore e incertezza. Siamo dei disgraziati, va bene, degli esseri calamitosi, come dice il fratello Battista. Ma per grazia, Dio ci vede come suoi figli, come suoi figli. Fratelli e sorelle, come suoi figli. Io non sono soltanto l'uomo che sono, cioè una schifezza. Sono anche l'uomo nuovo che Dio ha voluto far nascere conformemente al suo figliolo. Siamo suoi figli. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio per questo. Dovremmo... penso io, la vedo io, terminare questo culto al di là della gamba, saltando, esultando, perché siamo figli di Dio e possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, eccetera, eccetera. E grazie a Dio che la conclusione alla fine della fiera è sempre la stessa. Noi gli apparteniamo, sempre in virtù di quella grazia stupenda e meravigliosa. E Dio, che è nostro Padre, appartiene a noi. Padre nostro. Apparteniamo, Lui ci appartiene, Padre nostro. Grazie a Dio che il suo amore e la sua forza ci proteggono. Fratelli e sorelle, non so cosa succederà domani, dopodomani, per ognuno di noi, non lo sappiamo. Ma possiamo essere tranquilli di questo. Come diceva qualcuno, comunque vada, la sua forza e il suo amore ci proteggono. E noi in ogni occasione possiamo rivolgerci a Dio, l'Eterno degli eserciti, il Yahweh, e chiamarlo Padre nostro. Alla fine di ogni esperienza, in ogni situazione, risplenderà sempre la sua bontà. Possiamo riposarci alle sue ali, all'ombra delle sue ali, come abbiamo anche ricordato stamattina. Ho detto sempre, ma è sempre così davvero? Poniamoci questo interrogativo. Possiamo veramente dire, alla fine di ogni esperienza risplenderà sempre la sua bontà? Sempre? Ma da qui in avanti continueremo una prossima volta. E ci soffermeremo su questo sempre, sempre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga. Basta, mi sono perso, lo vado a leggere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Padre nostro. Amen.